che si presenta notevolmente diversificato e complesso nello stesso tempo, e si esprime in vari modi raccolti sotto il comune denominatore della magia. Si va da forme eccellenti di superstizione a pratiche magiche di diverso livello, dalla divinazione allo spiritismo, fino a gruppi e sette sataniche che organizzano riunioni e messe nere. Gli operatori della magia sono popolarmente chiamati mattutieri, oppure laghi, i campieri, stregoni, strega. Presentiamo ora un elenco delle pratiche più comuni di occultismo che sono penetrate nel nostro tessuto sociale. Iniziamo con la cosiddetta divinazione. Consiste in una superstiziosa investigazione del futuro o di cose nascoste che viene fatta operando mezzi occulti, sempre occultismo dunque. Sono forme di divinazione l'astrologia, la chiromanzia, la cartomanzia, lo spiritismo, la radioestesia. Cominciamo con l'astrologia. È quella pratica divinatoria che studia la personalità e il futuro di un individuo attraverso gli astri, i quali influenzerebbero in modo decisivo la vita anche quotidiana della persona umana, fin nelle sue scelte più intime. La chiromanzia è un'altra forma di divinazione che consiste nella lettura e nell'interpretazione dei segni presenti sul palmo della mano, che consentirebbe di riconoscere il destino e il carattere di una persona. La cartomanzia è anch'essa una forma di divinazione che consiste nella lettura delle carte, i cosiddetti tarocchi, e nell'interpretazione di un certo numero di carte con particolari disegni per conoscere il futuro di una persona. Poi abbiamo lo spiritismo, è quella pratica anch'essa divinatoria con la quale si tenta di entrare in contatto con il mondo degli spiriti o con le persone che sono già morte, allo scopo anche di conoscere attraverso loro il futuro o qualche aspetto. Necessita in genere di una persona che faccia da tramite con l'aldilà, chiamata appunto medium. Le sedute spiritiche, ma anche la scrittura automatica, sono molto popolari, praticati a volte anche per gioco. Si tratta comunque di un gioco rischioso che può condurre su sentieri molto pericolosi. Una forma di spiritismo, vi accorgerete nella mia relazione che farò riferimento anche alla mia esperienza personale, una forma di spiritismo che qualche anno fa a Palermo, e non soltanto a Palermo, penso anche nelle vostre parti, si è diffusa nelle scuole con una rapidità, almeno a Palermo, impressionante, è il gioco Charlie Charlie. Si tratta di due matite sovrapposte in equilibrio. Sotto c'è un foglio di carta, da una parte c'è scritto sì, da un'altra parte no. Allora si chiede, Charlie, Charlie, ci sei? Ci sei? Ci sei? La matita da sola si sposta verso il sì. Cercate di riflettere con me per capire e fare discernimento, ma vi accorgerete, vi condurrò anche in altri momenti questo discernimento. Evidentemente una matita da sola non può spostarsi, salvo che ci sia del vento, ma se non c'è, non si sposta. Se di fatto si sposta, vuol dire che c'è una entità che la sposta, chiaro? Questa entità non può essere Dio in questo contesto, potete immaginare se Dio si mette in questo contesto. Dunque è il demonio. In questo caso si tratta di una evocazione dello spirito, condannata nella Bibbia. È in abominio agli occhi del Signore consultare gli spiriti. È una forma di spiritismo. Chi ha praticato questa forma di spiritismo ha avuto poi dei problemi. Lì a Palermo, bambini che venivano perché avevano pugni, ricevevano dei pugni durante la notte, non riuscivano a dormire, oppure cominciavano a vomitare. perché si viene a contatto con il demonio attraverso questa forma di spiritismo. Altra forma di spiritismo è quella praticata da coloro che hanno il dono, no, diciamolo meglio, che hanno il potere medianico. Dovete distinguere tra carisma e potere medianico. Il carisma o dono viene dallo Spirito Santo, invece il potere medianico viene invece dal demonio. Quindi coloro che hanno un potere medianico di mettersi in contatto con il defunto, con un defunto. Ci sono delle mamme che hanno perduto un figlio in un incidente. Sanno che c'è quella persona che può evocare l'anima di suo figlio e si rivolge a questa persona. Di fatto la mamma ha la certezza di avere a che fare con il figlio quando è evocato, perché addirittura dice delle cose che soltanto la mamma può sapere. Riflettete con me ancora su questo punto. Nella Bibbia c'è messo che evocare i morti è in abominio agli occhi del Signore. Se è così, può mai Dio dare a una persona un carisma di questo genere? Impossibile, se lui lo vieta. Dunque, in questo caso, si tratta di un potere medianico. E la persona evocata non è per nulla il figlio, chiaro. È il demonio che si presenta come figlio di quella signora. E siccome il demonio sa certe cose che soltanto la mamma poteva sapere del figlio, e li mette sul tavolino. E la mamma fa convincere la mamma che si tratta di suo figlio. Purtroppo, per mancanza di discernimento, addirittura dei conventi o delle parrocchie hanno accolto queste persone per fare un'opera di misericordia spirituale, per consolare quelle povere mamme, dal momento che questa persona, quella persona aveva questo dono. Ma che carisma è carisma? Qui significa mettere in condizione le persone di disattendere e di calpestare il comando del Signore che ci proibisce di evocare i morti. Un'altra forma di spiritismo è la scrittura automatica. Io ho avuto delle persone, nonostante i miei ragionamenti, non si convincono che non è qualcosa che viene dal Signore. Perché alla fine mi dicevano, guarda che arrivano dei messaggi bellissimi. Mi dice per esempio quei messaggi il Signore di andare a messa, di confessarmi, ma è possibile che il demonio possa fare qualcosa di questo genere? Tenete presente che il demonio tante volte si presenta come angelo di luce. Allora che per fare un discernimento riflettete ancora con me. In genere quando Dio interviene, per esempio nella ispirazione, no? Voi sapete che la Bibbia è ispirata. Quando diciamo che è ispirata significa che autore principale è Dio, che si serve di uomini. Però questi uomini, un San Luca per esempio che scrive il Vangelo agli Atti degli Apostoli, non gli viene tolta per nulla l'intelligenza e la libertà. Lui utilizza la sua intelligenza, la sua volontà, e Dio si inserisce in questo contesto di questa personalità senza minimamente toccare la libertà, togliere la libertà, e si serve di lui per realizzare il Vangelo oppure gli Atti degli Apostoli. Pensate anche a quello che può essere un'esperienza mistica. Anche lì il Signore non toglie per nulla la libertà. Quando invece ci troviamo con la scrittura automatica, di fatto la persona comincia a scrivere, no, con la mano, senza che la sua intelligenza c'entra proprio niente, la volontà nemmeno. Un fatto automatico, e scrive. Dio non è il modo di operare di Dio questo. Quindi c'è da pensare che qui ci troviamo su un altro piano, un piano in cui interviene il demonio. Ne è prova il fatto che poi, quando meno te l'aspetti, cominciano a spuntare gli errori. E allora abbiamo una conferma che non ci tratta di un intervento di Dio, di un angelo, non so, di un santo, ma è un intervento del demonio. Continuiamo a presentare altre pratiche occultistiche. La radioestesia è una pratica divinatoria che la si esercita utilizzando un pendolo. E qualche anno fa in Sicilia c'era un prete che lo utilizzava, questo pendolo. E quindi scopriva che tu avevi questa malattia. Dove l'avevi questa malattia? Secondo che ruote a destra o a sinistra, si cerca di conoscere cose nascoste, quel mal di fegato che tu hai. O il futuro di una persona fu definita allora dal cosiddetto Sant'Ufficio una tecnica divinatoria, condannata dal Sant'Ufficio e proibita soprattutto ai chierici. Stranamente, nonostante la proibizione, quel prete si serviva del pendolo. Dice, ma hai indovinato? Se hai indovinato, bisogna vedere adesso chi è l'autore, no? In questo contesto è il demonio sempre che agisce. E entriamo in un'altra pratica, vi riglierete appena ve lo dico, ma poi vi do le ragioni. Il problema della pranoterapia. Da sui fatti sembra che essa sia riconducibile a una pratica che sa di magia. Cercate di ascoltarmi e vi renderete conto. Nella pranoterapia si parla infatti di una energia che il pranoterapeuta sarebbe in grado di utilizzare per la guarigione di persone. Questa sorta di energia potrebbe essere utilizzata per guarire anche a distanza. Sarebbe sufficiente che l'operatore formi un'immagine della persona da curare e che entri in sintonia con essa. Quando il rapporto è costituito, il pranoterapeuta solleciterebbe il prana a partire dalla sua mente per proiettarsi sul ricevente. Quindi l'energia pranica, con l'immediatezza del pensiero, andrebbe a raggiungere il paziente e a verificarne la parte alterata, procurando la guarigione. Per potenziare l'effetto, e ora cominciamo a entrare, e uno comincia a capire qui, non mi convince più. Per potenziare l'effetto viene consigliato di fare indossare alla persona malata un dischetto metallico di 7 cm di diametro, bordato con una fettuccia e cucito nell'intumento a livello del plesso solare. Viene anche consigliato di evitare i dischetti di rame e di usare invece quelli di argento e di oro. Secondo poi un autore favorevole alla pranoterapia, un certo Valerio Sanfo, durante le sedute di pranoterapia l'operatore potrebbe caricarsi di energie negative che potrebbero provocare in lui l'insorgere di alcune malattie. Tra i metodi da lui proposti per scaricare queste energie negative vi sarebbe il ricorso al pendolo, la radio estesia di cui abbiamo parlato. Egli precisa che il pendolo dovrà essere tenuto con la mano destra, lo si dovrà fare ruotare in senso antiorario, mentre il dorso della mano sinistra dovrà essere tenuto sotto l'acqua corrente. Come si può vedere, troviamo nella pranoterapia delle tecniche che procurerebbero degli effetti positivi in modo automatico e sicuro. Sono procedimenti tipici della magia. Ci sono persone che in effetti ottengono dei benefici di salute ricorrendo alla pranoterapia. C'è però il rischio che il beneficio sia ottenuto da forze di tipo preternaturale, ossia maligne. E passiamo a un'altra, non so nel Palermo c'è, non so nelle vostre parti, il Reiki. È un'altra tecnica esoterica che promette, attraverso riti iniziatici e simboli magici, di utilizzare un'energia vitale universale, detta in giapponese Reiki, per varie necessità. Vi sono diverse scuole di Reiki, ma in generale si parla di 3 livelli che permettono di ottenere potere sempre più grande. Il primo livello promette il potere di guarire se stessi e persone presenti. Il secondo livello, il potere di guarire a distanza. Il terzo livello, il potere di risolvere situazioni problematiche della propria vita. Il motto di Reiki è il seguente: io posso, io voglio, io ottengo. Cioè non c'è un io da cui ottengo, no, io, va bene. E anche qui una parentesi che vi può essere utile a voi, soprattutto ai rinnovamenti, soprattutto ai responsabili, anche qualche sacerdote. La differenza tra carisma e potere medianico, come facciamo a distinguerlo? Quanto possiamo dire che uno del rinnovamento agisce con un dono dello Spirito e quanto invece agisce con un potere mediante? Capite il problema? Allora attenzione, chi ha un carisma si trova in una situazione di passività nei confronti dello Spirito Santo. Significa, fino adesso mi sono accorto che pregando, facendo questa preghiera, io ottengo delle guarigioni, ma non so se oggi pregando lo Spirito Santo interviene e opererà delle guarigioni, non lo so. Quindi mi metto in un atteggiamento di passività, quasi per dire al Signore: Spirito Santo, ti prego, come hai fatto in passato, fai anche oggi, opera, ma non so ancora se opererà. Chiaro? Quando invece si parla di un potere medianico, il modo di parlare, di agire è diverso. Vuoi guarire? Vieni da me, ti guarisco. Se io voglio, ti posso guarire. Se io decido, ti guarisco. Se avviene la guarigione, qui ci troviamo dinanzi a un potere medianico. Non c'entra per niente il carisma. Cioè, la valutazione non possiamo farla partendo dalla guarigione. La guarigione è un risultato, bisogna vedere la fonte da cui viene questa guarigione. Può venire dallo spirito, può venire dal demonio. Quindi dobbiamo stare attenti. Vi dico ancora di più. Uno può aver ricevuto un carisma, però a un certo punto si impossessa di questo carisma e lo comincia a gestire indipendentemente dallo spirito. A questo punto lo spirito si ritira e interviene il demonio a continuare a fare quello che faceva lo spirito. Guardate, è importante avere chiaro tutto questo, perché ci possiamo trovare dinanzi a persone, anche del rinnovamento, che avevano magari un carisma, ma che attualmente invece si trovano con un potere medianico. Continuiamo. Per accedere all'energia universale, abbiamo detto che si chiama Reiki giapponese, è necessario contattare gli spiriti guida, detti Deva, facendoli entrare nel corpo umano attraverso punti ben precisi presenti nel corpo, detti chakra, e ciò al fine di procurare i siddhi, cioè i poteri medianici. La Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, in un documento proprio sul Reiki del 2009, ribadisce che il Reiki non ha nessuna validità scientifica e che da considerare nell'ambito della superstizione. Proibisce inoltre alle strutture sanitarie cattoliche di dare spazio alla pratica del Reiki per i numerosi aspetti incompatibili con la fede cristiana. Quindi dobbiamo avere chiarezza in questo campo. Un'altra pratica occultistica è il ricorso a presunti spiriti buoni che uno pensa di avere per fare del bene agli altri. Guardate, è impressionante, ne sto incontrando nella mia esperienza tante di queste persone che frequentano i sacramenti, che vanno a messa e hanno un cuore buono, un cuore d'oro. Sono convinti di avere spiriti buoni e conseguentemente li utilizzano per guarire gli altri, per liberare gli altri. Fra benigno non ci riesce, ma loro ci riescono. Anche qui discernimento. Ne ho incontrato uno, il quale mi disse, dice: fra benigno, io ho degli spiriti buoni e addirittura comando loro di rendersi presenti dentro di me. Basta che io tengo in una mano la bacchetta di comando che mi è stata data da un mago, dall'altra parte tengo il crocifisso e poi do gli ordini: nel nome di Dio rendetevi presenti dentro di noi. Si sapeva degli spiriti buoni. Bene, loro si rendono presenti. Quando viene una persona per una guarigione, gli spiriti buoni, vi dico da dentro, vede che è malata di fegato. E io scopro che effettivamente è malata di fegato. Sa, ha un cancro. Poi mi dicono quello che io devo fare per guarirle. E in genere si tratta di un'opera magica, un'azione magica, che io lo pongo e guarisco. Allora, gli ho detto: senti, rifletti un pochino con me. Intanto sappi che spiriti buoni che siano presenti in una persona, che possiedono una persona, non ce ne sono assolutamente. Se ci sono delle presenze in una persona, sono sempre a colpo sicuro, sono sempre demoni. nemmeno dai da pensare che si tratta di quell'anima, di quella persona, ha avuto un incidente, si trova assolutamente, quando si dice di essere un'anima si tratta sempre di un demonio. Però rifletta ancora con me. Nella Bibbia c'è messo che evocare gli spiriti è in abominio agli occhi del Signore. Conseguentemente, tu cosa hai fatto? Utilizzando il nome del Signore, vi comando, rendetevi presente, tu hai profanato il nome di Dio. Profanato il nome di Dio. E ti sei servito del nome di Dio per calpestare il suo comando di non evocare gli spiriti. E quel crocifisso che avevi in mano sulla destra, sia chiaro, non era oggetto di fede, era un oggetto sullo stesso piano della bacchetta magica, bacchetta di comando. Conseguentemente era non un oggetto di fede, ma un oggetto magico. Allora ascolta, tu forse non ti sei reso conto, sei stato un ministro del demonio, sei stato al suo servizio. Ma il demonio può mai guarire un altro? Ti ricordi cosa disse Gesù Satana? Io tutte queste cose ti darò se tu prostrandoti mi adorerai. E allora il prezzo che tu hai pagato per quella guarigione è che ti sei prostrato dinanzi al demonio indirettamente. E lui, in vista di questo prezzo che tu hai pagato, ti ha anche guarito. Poi il mio consiglio, tirati da questa situazione, taglia per sempre, perché questa ti porta all'inferno, sia chiaro. Mi ascoltò, mi portò tutti gli oggetti che lui utilizzava in questo esercizio. Rinunziò per sempre a svolgere questa attività. Adesso ogni giorno va a messa e si è confessato pure, e fa ogni giorno la comunione. Aggiungiamo altre pratiche di occultismo, l'utilizzo di amuleti e di talismani. Si tratta di oggetti che, portandoli, si pensa che portino fortuna o che cambino la propria vita. Io voglio augurarmi che qui dentro non ci sia qualcuno che abbia qualche oggettino, quel sacchetto un po' rosso tenuto magari nel reggiseno, oppure tenuto nel portafoglio, perché questo ti salverà, ti porterà fortuna, non ti farà succedere nessuna disgrazia. Diciamo le cose per nome. Qui ci troviamo dinanzi a un oggettivamente a un peccato mortale grave. Vi spiego perché. Perché abbiamo proclamato fino adesso che l'unico salvatore nostro è Gesù, non ci sono altri salvatori, chiaro? Nel momento in cui tu tieni quell'oggetto in tasca, tu stai contraddicendo la tua fede. Perché ormai non è più Gesù che ti salva, è quell'oggetto che ti salva. Questo lo dobbiamo dire. È grave agli occhi del Signore. Non ci rendiamo conto della gravità, perché siamo superficiali, ma oggettivamente contraddice il primo comandamento. Io sono il Signore tuo Dio. Non fai altro Dio. Non c'è Pietro nella prima predica, l'intervento lì è la cosa dopo la Pentecoste. Non c'è altro salvatore dato a noi. L'unico salvatore è Gesù. L'utilizzo poi di filtri magici sono particolari intrulli confezionati dai maghi che, bevendoli o mangiandoli, dovrebbero risolvere dei problemi, per esempio sentimentali. Poi l'utilizzo di riti, di formule magiche, di oggetti magici. Essi sono utilizzati dai maghi per i motivi più disparati, per esempio per conquistare un ragazzo, per superare un esame a scuola, per vincere una partita di calcio, per procurare una guarigione, la cosiddetta magia bianca, o anche per fare del male a un'altra persona, la magia nera. La magia diventa sacrilega quando viene adoperata utilizzando anche ciò che è sacro. Guardate, è impressionante. Una signora, ce l'ho conservato perché lo utilizzo anche come documento, una signora aveva una statua di Padre Pio. Una statua di Padre Pio, un oggetto sacro, no? Un giorno questo oggetto cade e si rompe. Al di dentro c'era una specie di demonio dentro, una statuetta. Cosa è successo? Qualcuno sarà andato da un mago, avrà pagato. Voglio che tu faccia del male a questa persona, a questa famiglia. E allora si confeziona un oggetto che possa fare del male, con un rito che vengono fatti. Come fare per mettere questo oggetto in quella famiglia, in quella casa, e sia lì? Semplice, hanno le forme, fanno una statua di Padre Pio, si mettono dentro l'oggetto che deve fare del male, e poi, ecco, fai un regalo a questa famiglia, con questo oggetto, ognuno non lo riceve grato per aver ricevuto uno, Padre Pio, che meraviglia, mettiamo quest'angolo, e non sa che cosa c'è dentro. Questa è magia sacrilega, perché ci si serve di un oggetto sacro per fare anche del male. Tra i riti e le formule magiche c'è anche quella che François Vermin chiama magia contadina. In queste parti, anche perché lo ricordo da bambino, ce ne sono. In che cosa consiste? Intanto vi porto un caso che mi è capitato. Un giovane viene da me e mi dice: fra Benina, io avevo un gran mal di testa. E sono venuto da medici, non mi hanno risolto il problema. Mi hanno dato medicine, non mi hanno risolto il problema. Incontro un amico che mi dice: sai, io conosco una persona che ti farà passare immediatamente il mal di testa. E io volentieri vengo. Uno non è che si domanda: ma come farà? Non interessa, basta che a me mi guarisca da questo mal di testa, che problemi ci sono, io ci vengo. Però non in qualsiasi giorno, e già sono elementi questi indicativi, no, in un giorno determinato, non in qualsiasi ora, in determinate ore, determinate. E cosa ha fatto poi? Ha messo un fazzoletto rosso in testa, poi ha messo un piatto, su quel piatto ha versato dell'acqua, già vedo che alcuni cominciano che si fanno di queste cose, vabbè, non sappiamo, vabbè. Poi vi ha versato dell'acqua e vi ha versato dell'olio e ha detto il Padre Nostro, immediatamente è scomparso il mal di testa. E allora, lo continuiamo a fare tutto ciò perché il mal di testa passa? Ma come è passato? Discernimento. Gli ho detto: sempre, se il medico non ti ha guarito, puoi immaginare se questa persona ti può guarire. Che competenza ha? Se le medicine non ti hanno guarito, ma vuoi che un fazzoletto rosso messo in testa ti guarisca? Vuoi che un piatto messo in testa ti guarisca? Sono da un colpo forte perché ha un mal di testa che te lo meritavo. Vuoi che dell'acqua versata e dell'olio versato ti faccia passare il mal di testa? Sì, ma ho detto il Padre Nostro. Ho un momento, Il Padre Nostro è sullo stesso piano del fazzoletto, del piatto, dell'acqua, dell'olio. Dunque, formula magica, non espressione di fede, non c'è per niente la fede, quella si chiama formula magica. Ma intanto c'è da chiedersi come è avvenuta questa guarigione. Un'entità ha dovuto agire, certamente Dio no. Dunque, in questo contesto, l'entità è il demonio. Direbbe San Tommaso d'Aquino, il grande filosofo teologo: in questo caso il demonio rende efficace l'arte magica. Chiaro? Si inserisce in questo rito e agisce lui. E in questo caso indirettamente ci si prostra dinanzi a lui, senza che ci si rende conto. Ma anche l'altra pratica che si fa nelle case, siamo nel campo della magia, insomma, liberiamoci di queste cose una volta per sempre. C'è il bambino che ha il male, mettiamocela, andiamo a alzarci con un gettino che fa l'aglio, toglie sull'ombelico, ma piano, andiamo, siamo nel campo della magia. Insomma, chi è il Salvatore nostro? È Gesù, soltanto a lui dobbiamo ricorrere. Non possiamo ricorrere a queste persone che magari in buona fede non ce ne rendono conto, ma operano la magia. Siamo nel campo dell'occultismo. Questo vi serve. Abbiamo elencato diverse forme di occultismo. A volte operano. La cartomante mi ha detto esattamente cose che non poteva sapere nessuno, io soltanto sapevo. È vero. La chiromante, leggendo la mano, ha indovinato perfettamente. D'accordo. Ma in questo caso ci troviamo dinanzi a poteri medianici, capite? È il demonio che fa agire, che dà dei poteri in questo caso. E quindi il ricorso a queste persone è un modo per inginocchiarci dinanzi al demonio. Quando l'esorcista o un sacerdote qualsiasi, ma anche qualcuno di voi del rinnovamento, cerca di discernere se una persona sia vittima dell'azione straordinaria del diavolo, tra le cose da verificare vi è anche quella di sapere se essa ha frequentato ambienti occultistici o praticato occultismo. È impressionante, quando sono a Palermo da 4 anni, il ricorso a cattucchiere di maghi è impressionante. Quanti? E non mi illudo, anche in queste parti c'è un ricorso impressionante di cattucchiere di maghi. Naturalmente sia chiaro per tutti, la maggior parte di questi maghi e fattucchieri sono tutti in progione. Quindi in questo caso ne riceverai del male e nemmeno del bene, soltanto dovrai spendere denaro inutilmente a queste persone. E passiamo ora a parlare del satanismo, vedete innanzitutto che cosa esso sia. Parlando di satanismo dobbiamo distinguere un satanismo impersonale e un satanismo personale. Per comprendere realmente che cosa sia il satanismo impersonale, dobbiamo fare un salto nel passato, fino al 1875, anno di nascita dell'occultista inglese Aleister Crowley, considerato il padre del satanismo moderno. Eppure egli, Crowley, era decisamente ateo, non credeva né in Dio e neppure nel diavolo. I suoi principali interessi erano la droga e la magia sessuale, una pratica che riuniva erotismo ed esoterismo, i cui rituali sono contenuti in un suo libro dal titolo Magic. Per un certo periodo visse qui in Sicilia, con precisione lì a Cefalù, dove costruì il tempio Telima, adesso un luogo di pellegrinaggio. Lui è morto da tanto tempo lì in Inghilterra, e lì è il luogo di pellegrinaggio. Il motto di Crowley era: fai ciò che vuoi, un invito a vivere senza regole e senza limiti. Ed è proprio questa l'essenza del satanismo moderno, che sta mietendo tante vittime, soprattutto tra i giovani. Si tratta del cosiddetto satanismo impersonale. Un altro motto di Crowley era il seguente: non c'è altro Dio che l'uomo. L'uomo ha il diritto di vivere secondo la sua stessa legge. Di conseguenza, per il satanismo moderno, tutto diventa lecito: droga, violenza, odio, vendetta, dominio dei forti sui più deboli. Il fai ciò che vuoi rappresenta l'eterna presunzione dell'uomo che vuole mettersi al posto di Dio e diventare Dio di se stesso. Se osserviamo i messaggi che oggi vengono costantemente proposti, soprattutto ai giovani, attraverso certa musica, certi programmi televisivi o altri mezzi di comunicazione, possiamo notare che il comune denominatore è proprio questo: fai ciò che vuoi. Perciò il rischio di finire intrappolati in uno stile di vita satanico è decisamente alto. Le tentazioni possono essere dietro l'angolo, nascoste in una discoteca, in un film, in una canzone o in un articolo di qualche rivista. Per essere satanisti di per sé non è necessario credere all'esistenza del diavolo, basta credere di potersi mettere al posto di Dio. Per stare dalla parte del diavolo è sufficiente rifiutare ogni regola. Al diavolo non interessa prima di tutto di essere adorato. Il suo principale obiettivo è quello di diffondere il male nel mondo, per conquistare più persone e portarne all'inferno il maggior numero possibile. A Satana interessano soprattutto le cattive azioni degli uomini. Quando si presentò ad Adamo ed Eva, non chiese di essere adorato, ma li invitò a disobbedire a Dio e a mangiare un frutto che, secondo il suo suggerimento, avrebbe permesso loro di essere come Dio, con la possibilità di stabilire loro stessi ciò che è male e ciò che è bene. Il satanismo punta a rovesciare e distruggere i valori del cristianesimo. Cerca di costruire una società in cui il bene diventa male e il male diventa bene. Questo ideale è rappresentato anche attraverso alcuni segni caratteristici. Non a caso, uno dei segni utilizzati dai satanisti è la croce rovesciata, portata anche appesa al collo, che sa significare anche inconsapevolmente l'atteggiamento interiore di una volontà che vuole capovolgere i valori del cristianesimo. Oltre a un satanismo impersonale, c'è anche un satanismo personale, che è quella pratica occultistica, la peggiore e la più grave, che pretende di conseguire certi risultati, per esempio fare del male, ottenere prestigio, soldi, piaceri, con atti di culto reso non a Dio ma a Satana, ritenuto superiore a Dio. Il satanismo personale prevede riti, sacerdoti consacrati con patto di sangue, messe nere, profanazione dei tabernacoli e dei cimiteri, riti immondi, grotteschi e osceni. Arriva a volte a perpetrare anche omicidi come supremo sacrificio da offrire a Satana, oppure altri delitti come sequestro di ragazzi che, deposte su un altare e legate, vengono durante il rito satanico prima stuprate e poi offerte a Satana insieme con un calice rubato precedentemente in chiesa ripieno del sangue dei partecipanti al rito. Questo fenomeno aberrante è in fase di aumento, come risulta da un'inchiesta fatta ai nostri giorni dalla Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna. In tale inchiesta sono emerse anche delle preoccupanti connessioni. Per esempio, le sette sataniche dell'Emilia Romagna fanno capo generalmente a Milano e alcune di queste grandi centrali milanesi fanno direttamente riferimento a Londra. Anche in Sicilia il fenomeno aberrante del satanismo personale è in fase di aumento. Basta pensare ai 25 furti sacrileghi di ostie consacrate perpetrati qualche anno fa e contemporaneamente nella metropolia di Palermo, che abbraccia le diocesi di Palermo, Monreale, Trapani, Mazzara del Vallo e Cefalù. Sono ostie consacrate che certamente sono state utilizzate per le cosiddette messe nere, nelle quali si adora il diavolo nello stesso tempo in cui viene profanato in maniera orrenda il corpo di Cristo Gesù. I satanisti sanno che nel tabernacolo c'è il corpo di Gesù, non vanno a rubare le ossa in sacrestia. Quelle sono ossie insignificanti. Lei c'è il corpo di Gesù che devono profanare. L'aumento di interesse nei confronti dell'occultismo e del satanismo è certamente uno dei fenomeni più allarmanti che caratterizza il nostro tempo. Assistiamo nei nostri giorni a un vero e proprio boom. Pensate, le statistiche dicono questo, che in Italia nell'arco di un anno sono ben 12 milioni di italiani che vanno dai fattucchieri e dai macchi. Queste sono le statistiche. 12 milioni di italiani nell'anno vanno dei fattucchieri e dei macchi. La mia esperienza di esorcista conferma questi dati. Ho incontrato tantissime persone che si sono rivolte a maghi e fattucchieri, quasi tutti imbroglioni, che sfruttano la psiche debole dei clienti per trovare una soluzione ai loro problemi, sborsando cifre da capogiro, sino a un cogliato persone 45.000 euro, nella speranza di raggiungere i risultati sperati. Mi hanno portato i loro sacchetti, i talismani, gli amuleti, dati loro come mezzi di protezione. E si trattava non solo di persone lontane dalla pratica religiosa, ma anche di persone che frequentano normalmente i sacramenti. Ricordo quella signora che mi portò l'oggetto dato dal fattucchiere. Era andata da lui perché, essendoci tensioni tra lei e suo marito, chiedeva che facesse qualcosa per sanare quella situazione. L'oggetto era costituito da un vassoio pieno di sale. All'interno c'era un involto legato insieme da un nastrino rosso, nel quale era annodato un piccolo crocifisso. All'interno di questo involto c'era un cavallino marino morto, dell'incenso, una medaglia tipica dei fattucchieri e un altro involto, anch'esso legato da un nastrino rosso, nel quale era annodato un piccolo crocifisso. All'interno la fotografia di lei e di lui, un'immagine del Signore, un piccolo ferro di cavallo. Quando me lo portò, il marito era in agonia. Ricordo ancora un altro caso. Si tratta di una signora che insieme con le sue figlie e le sue sorelle si erano rivolte a un pattugliere perché questi risolvesse alcuni loro problemi. Quel pattugliere, nonostante avesse ricevuto tanto denaro, non solo non risolse i problemi di nessuna di loro, ma approfittò dell'occasione per abusare sessualmente di tutte, le quali si prestarono tutte per paura che potesse capitare loro di peggio. Ma non fu questo il solo caso. Potrei raccontare tanti altri casi del genere che ho incontrato nel mio ministero di esorcista, ma vorrei precisare qui che a volte, anche se in casi rari, i maghi ai quali le persone si rivolgono non sono solo di perdono, ma sono veri maghi. Essi esistono perché hanno un contatto con il demonio e dà loro dei poteri. Ho un ricordo che risale al 1973, non era allora esorcista. Un giovane mi portò tutti i suoi libri di magia, ne aprì uno dove mi era scritto, quindi era un libro stampato: volete vedere il diavolo? Rubate un'ostia consacrata e profanatela. Poi vi era descritto come bisognava profanare l'ostia per vedere il diavolo. Quel giovane mi portò quei suoi libri terrorizzato, perché il mago voleva trasmettergli tutti i suoi poteri, a una condizione però, che donasse la sua anima al diavolo. Terrorizzato da tale proposta, interruppe il rapporto con lui e mi portò i libri, non voleva più saperne di magia. Le persone che si rivolgono a questi veri maghi, se inizialmente i loro disturbi scompaiono, successivamente ricompaiono in maniera più grave. Oppure, non solo non scompaiono, ma se ne aggiungono altri. Oppure ancora, ottengono dai maghi qualche sollievo, ma poi cominciano a comparire fenomeni di vessazione e qualche volta anche di ossessione. Il cristiano vero, quello autentico, è colui che considera il mondo dell'occultismo come spazzatura di fronte alla sublimità dell'amore verso Cristo Gesù, il quale ci ha amati e ha dato se stesso per noi. La sua aspirazione, l'aspirazione del vero cristiano, dunque, è quella di amare Gesù, è quella di cercare non di sottrarsi a tutti i costi alla sofferenza, percorrendo le vie tortuose e pericolose dell'occultismo, ma quando la sofferenza non dovesse essere stata superata attraverso percorsi in sintonia con la volontà di Dio, la sua aspirazione è quella di partecipare con coraggio alle sofferenze di Cristo Gesù, diventandogli così conforme nella morte, con la speranza di partecipare un giorno alla gloria della sua risurrezione. Egli è consapevole che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi, e che il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Troppo spesso il fenomeno dell'occultismo e del satanismo è stato liquidato come una moda passeggera, e invece perdurano ancora oggi delle zone a rischio dove l'occultismo e il satanismo sono propagandati. Tali zone a rischio sono il rock satanico, i cui complessi musicali esaltano il diavolo, la violenza e il nigrismo, la discoteca, diventata ormai un rituale di massa tra consumo di droga e di alcol, e luogo di feste che hanno come tema l'occultismo, i segreti dei tatuaggi e dei piercing, il mondo di internet con i suoi innumerevoli siti dedicati all'occultismo e satanismo. Guardate, una volta, se uno voleva anche consultare un satanista, una parola, prima doveva sapere dov'era, dove abitava, dove fare un lungo viaggio. Adesso in internet si mette subito a contatto. È venuto qualche ragazzina, dico 13 anni, con problemi spirituali, va a scoprire che sono cominciati i problemi quando si riuniva con l'amico, ci siamo, e a un certo punto erano soli insieme, chiudono tutte le serrande, accendono due candele e cominciano un rito con preghiere rovesciate, dove l'avevano imparato questo, se non attraverso internet. E siccome poi chi è più esperto nell'uso di questi strumenti sono i più giovani più facilmente vengono a contatto con queste, ecco, satanisti. Poi ci sono le riviste per adolescenti, alcuni programmi televisivi, certi fumetti e certi videogiochi con i loro messaggi sempre più occultistici. Poi ci sono certi prodotti messi in commercio che costituiscono in maniera subdola una vera iniziazione alla pratica dell'occultismo. Non so se avete visto nelle nostre parti in commercio la bambolina voodoo. Ah, qualcuno l'avete visto? La bambolina voodoo. Si tratta di una bambola, no? Al centro, sull'addome, ci sono 11 spille. Sul corpo ci sono diversi punti, no? 11 punti, con il male che tu puoi procurare. Quindi tu, se vuoi procurare un male a una persona, basta prendere uno spillo e metterlo sul punto per quel male che vuoi procurare. Dietro c'è il mezzo, che è uno un gioco per adulti, va bene? Cattivo gioco, pessimo gioco. Sta di fatto che la bambina, la ragazzina che viene dalla scuola, mamma, la mia amica mi ha fatto questo male, ci penso adesso io, prendo uno spillo, li procuro. Questa è iniziazione alla magia nera. Adesso, conseguenze. Giovanni, a che punto sei? A che punto? Posso continuare? Perché adesso, guardate, dobbiamo un po' capire. Le conseguenze psicologiche, morali. Come? Per me no. Sì. Dicevo, da bellissimo, però mi sono trovato a Palermo, no? E c'era un relatore che è venuto nella nostra convento, un relatore, e mentre parlavo mi disse: Nuance, di chi sei che ragazzi sarà? Sicuramente. Dico: ma scusate, c'è di cartelli. Io non come l'ho capito, da Nuance, noi altri. Allora, perché a Palermo non lo dicono in questa maniera, Nuance. Allora, dico, le conseguenze morali, psicologiche, morali e spirituali della pratica del satanismo e della pratica del ricorso alle diverse forme di occultismo. Attenzione, il ricorso alle pratiche occultistiche e al satanismo, che hanno oggi ampia diffusione, è estremamente pericoloso perché apporta dei danni a livello psicologico, a livello morale e a livello spirituale. Innanzitutto a livello psicologico, credere nel potere delle carte, dell'oroscopo o di un amuleto significa affidarsi a qualcosa di estraneo alla propria vita per risolvere un problema. Significa rinunciare a impegnarsi per raggiungere un obiettivo, delegando tutto al presunto potere di un talismano, di un virtuo magico o del mago di turno. Tutto questo è decisamente diseducativo, non solo perché crea una specie di schiavitù e di dipendenza dagli amuleti, dai tarocchi, dall'oroscopo, dai fattucchieri, ma anche e soprattutto perché abitua alla cultura del non impegno. L'occultismo contribuisce a creare una mentalità del non fare, del non agire, in attesa che qualche potere esterno risolva i propri problemi quotidiani. L'occultismo non aiuta a sforzarsi. L'occultismo è la legge del voglio tutto e subito. Un esempio: devo affrontare un esame a scuola, invece di impegnarmi seriamente nello studio, recito una formula magica datami dal mago o dal fattucchiere, o mi metto in tasca un talismano portafortuna che mi porterà certamente alla promozione. Lo studioso Andrea Menegatto, in un articolo pubblicato sul bollettino dell'associazione Una Voce Grida, ha scritto: in base a studi di psicologia e di psichiatria è stato riscontrato che il ricorso a tecniche occulte può causare un graduale cedimento della salute mentale, sino a giungere a vere e proprie alienazioni e deviazioni della personalità. Secondo, il ricorso all'occultismo, ma ancora più la pratica di esso e del satanismo, è estremamente pericoloso perché porta dei danni anche a livello morale. Infatti, la pratica dell'occultismo e del satanismo e il ricorso all'occultismo contraddicono la fede religiosa intesa come il riconoscimento dell'assoluta sovranità di Dio nella nostra vita e abbandono fiducioso alla sua volontà. La pratica dell'occultismo e del satanismo e il ricorso all'occultismo costituiscono poi un rifiuto del vero e unico Dio, un atto di apostasia dal Signore, unico salvatore del suo popolo, un gesto di ribellione nei confronti di Dio e della sua parola. Innanzitutto un rifiuto del vero e unico Dio, in quanto praticamente non viene riconosciuta la signoria di Dio, unica e universale, ma gli si mettono accanto o gli si contrappongono pseudopoteri, per esempio pseudomaghi, talismani di vario genere, o altri poteri, per esempio quello dei veri maghi o dello stesso demonio. La pratica dell'occultismo e del satanismo e il ricorso all'occultismo contraddicono, cioè costituiscono un atto di apostasia dal Signore, unico salvatore del suo popolo, in quanto nella necessità, invece di ricorrere con fiducia a Lui per avere risolti i propri problemi e così essere da Lui salvati, nella disponibilità comunque ad accettare di portare la croce, se questa è la sua volontà, credendo sempre al suo amore, si preferisce invece battere altre vie, quella di portare addosso un talismano, quella di ricorrere ai maghi fattucchieri, quella di scegliere la strada del satanismo personale. In tutti questi casi, Dio non è più l'unico Signore della propria vita, è l'unico Salvatore. Il suo posto di Signore e di Salvatore è preso o dal talismano, o dal fattucchiere, o da Satana. Ecco perché tutte queste pratiche vanno contro il primo comandamento e sono cose gravi, delle quali magari non ci si confessa. Poi ancora, la pratica dell'occultismo e del satanismo e il ricorso all'occultismo costituiscono un gesto di ribellione nei confronti di Dio e della sua parola, in quanto l'interesse supremo diventa la soluzione del proprio problema, da ottenere con qualunque mezzo, anche se in contrasto con la volontà di Dio e con la sua parola. Bene, cosa dice la parola di Dio a proposito della pratica e del ricorso alle diverse forme di occultismo? Ascoltiamo. Libro del Levitico, Esodo: non lascerai vivere colei che pratica la magia. Levitico: non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia. Levitico: non vi rivolgerete ai negromanti né agli indovini, non consultate per non contaminarvi per mezzo di loro, io sono il Signore vostro Dio. Ancora Deuteronomio: non si trovi in mezzo a te chi esercita la divinazione o il sortileggio o l'augurio o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti, né gli intovini, né chi interroga i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. Ezechiele: guai a quelli che cuciono nastri magici a ogni posto. Ancora Levitico: se un uomo si rivolge ai negromanti e agli indovini per darsi alla superstiziosi, per la superstizione dietro loro, io volgerò la faccia contro quella persona, perché io sono il Signore vostro Dio. Se un uomo o una donna in mezzo a voi eserciteranno la negromanzia o la divinazione, dovranno essere messi a morte. Questo è quello che mandiamo nell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento si situa nella stessa linea dell'Antico Testamento. San Paolo precisa che la stregoneria, in qualunque forma si manifesti, fa parte delle opere che espromettono dall'eredità del Regno di Dio. E l'Apocalisse esclude dalla Gerusalemme celeste non solo i menzogneri, ma anche i fattucchieri di qualsiasi genere essi siano. Anche la Chiesa condanna tutte le forme di occultismo. Leggiamo nel Catechismo, testuale parole: tutte le forme di divinazione sono da respingere, ricorso a Satana o ai demoni, evocazione dei morti o altre pratiche che a torto si ritiene svenendo l'avvenire. E continua: la consultazione degli oroscopi, l'astrologia, la chiromanzia, l'interpretazione dei presagi e delle sorti, i fenomeni di veggenza, i ricorsi ai medium occultano una volontà di dominio sul tempo, sulla storia e infine sugli uomini, e insieme un desiderio di rendersi propizio alle potenze nascoste. Sono in contraddizione con l'onore e il rispetto congiunto al timore amante che dobbiamo a Dio solo. E finalmente, tutte le pratiche di magia e di stregoneria con le quali si pretende di sottomettere le potenze occulte per porle al proprio servizio e ottenere un potere soprannaturale sul prossimo, fosse anche per procurargli la salute, sono gravemente contrarie alla virtù della religione. Tali pratiche sono ancora più da condannare quando si accompagnano ad un'intenzione di nuocere agli altri o quando in esse si ricorre all'intervento dei demoni, anche portare amuleti e biasimevole. Lo spiritismo spesso implica pratiche divinatorie e magiche. Pure da esso la Chiesa mette in guardia i fedeli. Il ricorso a pratiche mediche, dette tradizionali, non legittima né l'invocazione di potenze cattive né lo sfruttamento della credulità altrui. Infine, il ricorso all'occultismo, ma ancora più la pratica di esso e del satanismo, è pericoloso perché può produrre dei danni anche a livello spirituale. Certe possessioni, certe vessazioni o altri disturbi sono causati dal ricorso a fattucchieri e maghi, e ho tanta esperienza in merito. Conclusione. Concludo dicendo con la Conferenza Episcopale Toscana che la Conferenza Episcopale Toscana ha confermato quanto abbiamo detto. Secondo essa, il ricorso all'occultismo nelle sue diverse forme deriva da un bisogno di significati e di risposte che la società odierna non è in grado di dare, specie nel quadro di una crescente situazione di insicurezza e di fragilità. Secondo la Conferenza Episcopale Toscana, il ricorso all'occultismo diventa conseguentemente una compensazione al vuoto esistenziale che caratterizza la precarietà del nostro tempo. Alla luce di questa constatazione, i vescovi toscani dicono qualcosa di molto importante che anche voi dovete tenere presente, soprattutto attuarlo nella vostra vita, dal momento che Papa Francesco, nell'esortazione apostolica evangelica e Gaudium, coinvolge tutti nel ministero dell'evangelizzazione. Ecco il testo e finisco. Ergo questo vuoto, dice la Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna, entro questo vuoto riguardante gli stessi cristiani che non hanno maturato una fede adulta, che si pone l'urgenza di un annuncio autentico ed entusiasmante del Vangelo e della grazia di Cristo per una fede più matura. Solo una capillare ed estesa riscoperta del genuino senso della religione e della fede in Dio Padre, Figlio e Spirito permette di rispondere nel modo più adeguato al dilagare dell'occultismo nelle molteplici forme antiche e recenti. Occorre tornare a proclamare con rinnovato rigore, come agli albori della Chiesa, che solo Gesù, il risorto vivente in eterno, è Salvatore, e che in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Gli operatori dell'occulto, è sempre testo della Conferenza Episcopale della Toscana, gli operatori dell'occulto trovano terreno fertile solo là dove c'è assenza e vuoto di evangelizzazione. A questi operatori e alle loro vittime dobbiamo ricordare che il loro agire è fuorviante e in antitesi alla verità e alla consistenza della fede. La nuova evangelizzazione, sempre la Conferenza Episcopale, la nuova evangelizzazione, mentre propone la pienezza dell'esistenza cristiana, non deve disattendere di farsi coscienza critica e denuncia di tutte quelle forme di occultismo che si oppongono ai contenuti della fede e a una visione della vita in corrispondenza alla rivelazione di Dio consegnata alla Chiesa. Si richiede in questo campo grande attenzione pastorale e assoluta chiarezza di principi. Positivamente si deve dare il ruolo che loro compete all'ascolto della parola di Dio, alla celebrazione dei sacramenti in quanto atti di Cristo e della Chiesa e segni efficaci della grazia pasquale e all'Eucaristia, culmine e fonte di tutta la vita dei cristiani. A termine di questa relazione vogliamo proclamare insieme con i vescovi della Toscana l'assoluta e insostituibile Signoria di Gesù Cristo non solo nella vita della Chiesa, ma anche nella stessa storia del cosmo e dell'umanità. Chi ha scoperto Gesù Cristo non ha bisogno di andare a cercare salvezza altrove. Egli è l'unico e autentico salvatore dell'uomo e del mondo. Amen. Mi diceva il nostro Carlo Giovanni, un accento a quella festività che precede tutti i parti santi che voi conoscete. La ricordate quella festività? Tenete presente che non a caso quella festa di Halloween viene tenuta la vigilia di tutti i santi. Il giorno dei santi è il giorno della luce, il giorno della salvezza. Si oppone tutto questo per la festività che vuole contrapporsi all'altro. Non tutti lo sanno, ma io partecipo a convegni nazionali e internazionali, quindi veniamo a conoscenza anche di testimonianze interessantissime. Alla base di questa festività ci sono i satanisti, che portano avanti questa festività per mettere in contrapposizione alla nostra festa dei santi, deve essere dato. E mi pare che sia un assurdo che nelle parrocchie si metta a disposizione i locali per fare questa festa di Malù. Non ha senso.
Non ti fanno andare a mangiare. Se qua abbiamo un problema,
lo diciamo. Dunque, prima del pranzo vogliono sapere una cosa.
Non abbiamo, Lillo, per favore, siccome stanno nascendo delle domande, non abbiamo finito, sono le 12:30, quindi state tutti seduti tranquilli, che ci sono degli aspetti pratici. Arrivano delle domande, approfittiamo di frammentino per le risposte. Sedetevi che ancora non abbiamo finito.
Allora, qual è la domanda?
La domanda è, ci chiedono di approfondire un attimino alcuni aspetti che stanno prendendo piede nel campo delle medicine alternative e anche dello yoga. Vediamo cosa ci risponde.
Per quanto riguarda le medicine alternative, se vi ricordate, ho letto un momento fa un panno del catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè, se queste medicine alternative devono sfruttare la carità, dico, delle persone, per cui alle volte semplice acqua, io non prendo il risultato di guarire, e quando si fa bene, questo è immorale. Nemmeno si può giustificare l'invocazione di divinità. Ci sono parecchie efficaci questo, siamo in campo a questo punto dell'autismo, non c'è più. Poi, se ci sono delle erbe che effettivamente possono guarire, forse se ne sappiamo da tutti, pensate che a Palermo c'è l'orto botanico, che era la vecchia farmacia di Palermo, nel senso che non c'erano farmacie allora, quindi si curavano le malattie con le erbe, con le piante, con gli alberi, no? Le foglie degli alberi. E conseguentemente c'era questo orto botanico dove c'erano tantissimi alberi, per cui quando uno aveva una malattia andava lì, prendeva quel tipo di cosa che gli bisognava, di foglia per guarire. Questo è proprio. Per quanto riguarda gli esercizi di yoga, no? Tenete presente questo. Cioè, così come viene praticato in Oriente, ci troviamo sul piano della magia, perché ci sono un sottofondo filosofico magico che sostiene queste pratiche orientali. Nelle nostre parti, in genere, se viene utilizzato semplicemente come esercizio e basta, no? Di rilassamento, ma senza invocazione di nulla, né da parte di chi pratica, né di maestro che, perché alle volte anche i maestri che interrompono in questa maniera non lo fanno sapere, ma di fatto dentro fanno delle operazioni particolari. Non farete problema perché è un esercizio punto e basta, ci siamo. Dicevo, se invece la pratica, no, suppone e si esercita anche una forma di invocazione che può farlo anche il maestro di yoga, senza che voi non sapere niente, state attenti, siamo andati in un altro campo che bisogna evitare.
Bene.
Qualche altra domanda?
Ci sono altre domande? Ne ha molte la sua.
Se gli cinematografiche come Harry Potter, ho sentito da padre Hammett che hanno detto riti satanistici e pare che l'autrice sia una satanista. I nostri bambini a cui abbiamo recuperato queste serie, sia di libri che di cinema, che danni psicologici possono aver ricevuto da queste cose? Dico inconsciamente.
Se c'è da stare attenti, perché dicevo, siamo noi aggrediti a tutte le loro, non immaginate cosa c'è. Il campo di occultismo sta penetrando in ogni cosa. Dico, siamo aggrediti a tutti i livelli. Per cui bisogna cercare di fare un discernimento anche come genitori, per cercare di stare molto attenti, perché queste anche trasmissioni anticipate, queste sembrano ripetere innocue, però piano piano possono agire negativamente sulle persone, sui bambini. Quindi qui adesso un po' di buon senso da parte del genitore e un senso anche di responsabilità, non perché il bambino sta al televisore e io così sto tranquillo e posso lavorare, non lascio lì tranquillamente, devo vedere e avere la responsabilità del genitore per vedere se i programmi che i bambini, i tuoi figli stanno vedendo sono formativi o invece possono essere non formativi.
Ringraziamo Fabianino per questa prima parte, riprenderemo nel pomeriggio. Ha fatto una carrellata molto molto ampia su tutto questo mondo, questi aspetti. A me ha colpito in particolare quando ha citato il documento della Conferenza Episcopale Toscana, quando soprattutto nella parte finale vi diceva che c'è un vuoto dove attecchiscono queste pratiche e queste situazioni, perché in realtà manca l'annunzio reale di Gesù Cristo unico Signore e Salvatore. Quindi quando a noi in qualche maniera, tra virgolette, ci dicono più che parlare del diavolo parliamo del Signore, esattamente quello che ci ha detto lui, ma non significa non dire le cose come stanno e come lui ce le ha raccontate, ma proprio nel momento in cui noi veniamo a conoscenza e proprio prendiamo atto di questo vuoto, dove satanisti, maghi, parlato, mi ha molto colpito, ci sono i maghi ciarlatani, ma ci sono i maghi che fanno guai seri e lì ci vendiamo tutto. Ecco, e allora perché noi abbiamo necessità di sapere tutte queste cose? Perché proprio lì noi dobbiamo andare ad annunziare e a proclamare che solo Gesù è il Signore. E questo, consentitemi, faccio un po' di pubblicità a gratis per noi. Questo credo che sia al momento la più grande forma di carità che si può fare. Aiutare i fratelli che incappano dentro queste cose e nessuno dona risposta. Mi ha colpito il discorso del pendolo del sacerdote. Bene, di tutte queste cose facciamo esperienza, non andiamo via da qua vedendo il diavolo dappertutto, ma sapendo che c'è un problema che esiste e che noi possiamo, in qualche maniera siamo chiamati a essere profezie in questo senso, portando ovunque la luce di Gesù risorto e unico Signore. Sì, una cosa e concludiamo. Noi riprendiamo alle 3:10. È fondamentale quello che sto dicendo. Qua non si può mangiare sul parquet, assolutamente, qui vi bisogna spostarsi. Se volete potete rimanere incatenati oppure uscire fuori. Per quelli che siete qua è giusto che occupate il posto, ma per quelli che non ci sono, che sono a casa, non possiamo tenere il posto. Alle 3:10 ci vediamo.
Il gruppo Alfa, i giovani del gruppo Alfa.